Buonasera a voi tutti che ci seguite dal web e chissà anche da dove, dagli spazi siderali dell'universo. Oggi, 17 settembre 2015, siamo in collegamento da Napoli con Emilio Martucci, amico radicale, e parleremo. Questa è una puntata che potremo inserire tra le voci transnazionali, forse, perché insomma è una puntata di rievocazione storica. Parleremo di Cile, parleremo di Salvador Allende, questo personaggio politico. Peraltro, appunto, presidente per 3 anni, dal 70 al 73, in Cile, che è presente un po' in tutto l'immaginario, diciamo, politico della sinistra più o meno moderata mondiale. Insomma, dopo Che Guevara, Fidel Castro, più o meno, insomma, Salvador Allende è, diciamo, il protagonista di un'epopea conosciuta da tutto il mondo, diciamo, e un'epopea che, peraltro, oltre che la sua personale, ha caratterizzato un po', ha traghettato il Cile. Ho provato a traghettare il Cile verso, diciamo, un'epoca moderna, e anche la caratterizzazione, diciamo, è lo stereotipo, la fine di questa epopea, un po' lo stereotipo dei colpi di Stato militari, quello che ha messo fine e che poi ha dato spazio a Pinochet. Io non mi dilungo oltre, ringrazio appunto Emilio di aver scelto Libri TV per questo spazio di approfondimento e gli do la parola, poi magari interloquirò se capita, tanto non fai da pezzeria. A te la parola, Emilio.
Innanzitutto buonasera agli amici di Liberi TV, ringrazio te, ringrazio Donato per questo momento che penso, di approfondimento che penso sia importante e sentito. Oggi si legge
Ah,
molto
scusa, se ti interrompo è che non ho detto la cosa, diciamo, che forse da cui è scaturita questa cosa, che l'11 settembre scorso è stato l'anniversario della morte, vabbè, è passato un po' così, lo facciamo una settimana dopo, e un'altra cosa importante, ci sentiamo, ma questo anche va detto, vicini a Cile, perché è stato colpito recentemente da un terremoto molto forte, 10 vittime per il momento, speriamo non ce ne siano altri, ma oltre 8 gradi della scala Richter. Questo, insomma, era, scusa se ti ho interrotto, perché era
No, no,
stato,
no, ma è
diciamo, quello
giustissimo.
che ha fatto scaturire la scintilla che ha fatto scaturire questa trasmissione. A te la parola.
Sì, in effetti l'11 settembre scorso è stato l'anniversario appunto del golpe militare del 1973, in cui praticamente Allende, il presidente legalmente eletto nel 1970, venne destituito da un colpo di Stato militare, e quel giorno, l'11 settembre, tentò in tutti i modi e con le sole armi della ragionevolezza, diciamo, di difendere il palazzo presidenziale. E in quegli anni, in quei momenti riuscì anche a pronunciare un discorso bellissimo al popolo cileno prima che morisse. Lui era consapevole sostanzialmente che stava andando incontro alla morte, perché ormai il palazzo presidenziale era totalmente in fiamme, e lui decise, anziché consegnarsi ai militari, di suicidarsi. Cioè, fu una scelta molto, molto forte. Poi, a distanza di tanti anni, poi si venne a sapere che poi l'aereo che gli avevano proposto per l'esilio sarebbe dovuto cadere. Quindi altro che esilio. Cioè, niente, si instaurò una vera e propria dittatura da quel giorno. Fu una dittatura molto, molto, molto cruenta, molto violenta, molto dura, dove circa 40.000 cileni e non cileni persero ogni tipo di dignità. Molti morirono, molti furono torturati, molti furono costretti all'esilio, a nascondersi. Fu veramente, cioè, è stata una delle dittature più drammatiche quegli anni, cioè, e non la sola. Ricordiamo che anche in Argentina ci fu una dittatura tanto quanto dolorosa. Ma in effetti quello che secondo me è giusto dire ora, a distanza di così tanto tempo, no? Che perché siamo ancora qui a ricordare quel giorno? Cioè, è perché io penso che ancora oggi molti responsabili di quel golpe, di chi volle quel golpe, non sono stati toccati dalla giustizia. Alcuni sono morti ormai, altri sono ormai novantenni e vivono liberi e senza che, ripeto, cioè senza che vi sia stato un solo processo nei loro confronti. Parlo senza peli sulla lingua. Io penso che è veramente, veramente triste oggi che quello che fu il premio Nobel per la pace, Henry Kissinger, a 90 anni ancora non sia stato sfiorato di un processo. Allora, documenti desecretati dall'amministrazione Clinton, quindi non stiamo parlando di favole inventate da pseudo comunisti dell'ultima ora, hanno provato non solo il coinvolgimento della CIA, dell'amministrazione Nixon, Kissinger, nel volere appunto questo golpe. Questo golpe, oltre a, come dire, a finanziarlo, lo hanno dato come dire, una sorta di riconoscimento nel tempo a Pinochet durante i 20 anni della dittatura, e questo io penso che sia un fatto molto grave. Veramente, cioè, noi diciamo che abbiamo tanto a cuore la verità. Ancora oggi la verità, o perlomeno non tutto è stato detto, e non tutti i responsabili sono stati diciamo, perseguiti. Pinochet è morto libero. È morto impunito, è morto demente senile, perché si fece di tutto per cercare di impedire il suo arresto, prima quando fu colpito da un mandato di cattura internazionale. Si trovava a Londra nella sua amichetta Margaret Thatcher, se ben ricordo, e non fu arrestato, poi fu estradato in Cile, dicendo che doveva essere processato in Cile. E la magistratura tentò di processarlo, ma poi si trovò l'escamotaggio della demenza senile. Lui è morto da demente senile, ma tanti diciamo, generali, colonnelli della dittatura non, diciamo, sono rimasti sostanzialmente impuniti, come impuniti, ripeto, è stato Nixon, condannato per altro. Fu coinvolto nello scandalo Watergate, ma diciamo, per quanto concerne fatti molto più importanti, come quelli del Cile, non è stato perseguito. E tranquillamente il premio Nobel per la pace Henry Kissinger ora vive tranquillamente libero, come se niente fosse, e tanti, ripeto tanti, tanti cileni sono state vittime di quel regime atroce. Cileni, dicevo prima, e anche non cileni, perché molti, tra l'altro anche qualche americano, qualche statunitense si trovò coinvolto in quel periodo in Cile e perse la vita, come non so se si ricorda, Charles Orman, e sostanzialmente, cioè, furono veramente momenti terribili che il popolo cileno ha dovuto vivere. Ma la domanda nasce spontanea, cioè, perché si arrivò a questo golpe? Che cos'è che non andava? Cioè, che cos'è che non faceva piacere all'establishment americano, diciamo statunitense, cioè alle multinazionali? Ebbene, secondo me è giusto andare qualche anno indietro, andare al 1970, quando una coalizione di sinistra, composta dal Partito Socialista, il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana, di una coalizione denominata Unidad Popular, si presentò alle elezioni e ottenne la maggioranza relativa. E già all'epoca, cioè, si voleva sostanzialmente impedì che questa coalizione ratificasse le elezioni, poi si ratificasse le elezioni in Parlamento di Salvador Allende come presidente della Repubblica. Furono stanziati tante centinaia di migliaia di dollari, e all'epoca si parla di centinaia di migliaia di dollari, nel 1970 erano tanti soldi, ma non, e già all'epoca si tentò sostanzialmente di compiere delle azioni di intromissione nella vita democratica di un paese, ma non ce la fecero, perché all'epoca il comandante in capo dell'esercito, il generale René Schneider, era un fermo costituzionalista e pensava che i militari non dovessero entrare nella politica, non dovessero interferire nella vita politica. Si oppose assolutamente alla richiesta che gli venne fatta sotto banco dagli Stati Uniti, e fu ucciso, chiaramente. Fu un'uccisione che molto molto emblematica, e pochi giorni dopo, cioè, il Parlamento, con l'appoggio della Democrazia Cristiana, dell'ex presidente Eduardo Frei, Allende fu eletto presidente della Repubblica. Subito fu un momento, cioè, bellissimo per l'economia cilena. Il 1970 fu veramente un anno florido. Allende incominciò subito, ricordo, fu bellissimo quando vinse le elezioni. Fece un discorso ai cittadini in cui disse: ragazzi, qua quando ritornate nelle vostre case e accarezzerete i vostri figli, cioè, non dimenticate che domani si dovrà lavorare. Cioè, non è cercherò da militante socialista di compiere implacabilmente il programma che l'unità popolare si era prefissata. E qual era questo programma di unità popolare? Andiamo in breve in due parole a analizzarlo. Programma di giustizia sociale, sostanzialmente, perché innanzitutto c'era una società profondamente iniqua, cioè due ricchi e latifondisti, otto poveri, e di cui questi otto, due o tre morivano anche di fame. E Allende si propose una battaglia molto, molto forte, il mezzo litro di latte al giorno a tutti, cioè, che non, poi un programma di nazionalizzazioni, la nazionalizzazione del rame, la risorsa importantissima che aveva il Cile, ma la cosa importante, secondo me, da sottolineare è che sostanzialmente lo distinse da tanti, tra virgolette, rivoluzionari, ecco, dell'epoca, e che Allende pensava che si poteva aggiungere ad una società più giusta, più equa, più libera, solo attraverso un cammino democratico. Cioè, se si pensa a quegli anni, c'era la rivoluzione castrista, c'erano tanti rivoluzionari, diciamo, in giro, sparpagliati per l'America Latina, che facevano della violenza, come dire, un punto forte, solo attraverso la violenza, gli attentati, solo attraverso, come dire, il concetto di distruggere la società democratica, borghese, potesse arrivare, potesse giungere ad una come dire, rivoluzione socialista. Ma Allende non disse: no, ragazzi, non è neanche, cioè, io penso che si possa giungere ad una società più giusta solo se si ha la consapevolezza di quello che siamo, e manteniamo un sistema totalmente democratico. Era il democratico, appunto, per eccellenza, cioè, secondo me è stato una delle persone più democratiche che ho potuto avere modo di conoscere e studiare.
Emilio, ti volevo chiedere, secondo te, in questo, diciamo, lo scenario che c'è nel Cile di questo periodo, e non solo nel Cile, comunque sia una grande attenzione da parte degli Stati Uniti dell'evolversi di questa realtà magmatica che, politicamente parlando, sempre è stato il Sud America, insomma, no? Territorio un po' di sperimentazioni, di cose di vario tipo, e di evoluzioni permanenti. Allora, in questa diciamo fase, in questo luogo dell'America del Sud, gli Stati Uniti ebbero subito una certa attenzione, perché, insomma, Salvador Allende era anche lì qualcuno che voleva cambiare certi meccanismi e certi equilibri stratificati, insomma, da tempo, e cercarono anche lì di spingere, insomma, per il cambiamento, anche abbastanza. Però effettivamente anche Salvador Allende era abbastanza, diciamo, ostile, perché comunque sia c'era la vicinanza di questo paese ricco, però grande, grande miseria a poca distanza, insomma, un po' come anche il Messico oggi, un po' regredito.
Certo, e quello era il problema era proprio questo. Allende credeva che è una società sostanzialmente ingiusta, dove una società quella in cui ci sono tanti poveri e tante situazioni inique e pochi ricchi. E poi e soprattutto il Cile era un paese ricco, cioè attenzione, cioè, il Cile è ancora e lo era forse uno dei paesi più ricchi di materie prime, però la cosa che non ci si riusciva sostanzialmente a spiegare ragionevolmente era proprio come è possibile un paese così ricco. Era un paese così dove c'era una povertà così viva. non era giusto, non è giusto.
Forse chissà, proprio in quegli anni nasce quello che poi sarà ricordato come l'antiamericanismo della sinistra, insomma, che poi fu ripreso e si è evoluto. Però una certa ostilità, forse dico, nasce in quegli anni.
Io penso che quello che faceva veramente paura era proprio questo concetto che si stava cercando di arrivare a una società, si erano fatte delle riforme importanti nell'assoluto rispetto della Costituzione. Era questo, cioè, infatti se andiamo a analizzare tutti i documenti desegretati della CIA di quegli anni, cioè è una cosa veramente incredibile come il Cile era sotto, come dire, sotto l'osservatorio permanente degli Stati Uniti, cioè era un pericolo, era considerato da Nixon, da Kissinger, dalle multinazionali, dall'ITT che era della International Telephone Company, considerato veramente un pericolo, cioè un pericolo per come dire, per l'interesse, per l'establishment. Come è possibile che tutto ciò avvenga legalmente? E si lavorò tantissimo, veramente si lavorò tanto per cercare di mettere veramente a ferro e fuoco questo governo. Cioè si lavorò veramente con azioni coperte, ci furono delle azioni coperte da parte della CIA ormai, cioè, chiare, cioè documentate, in cui praticamente la CIA investì tantissimi soldi per cercare di destabilizzare prima la credibilità di Allende, poi di destabilizzare in sostanza l'economia cilena, perché il primo anno, ripeto, fu il primo anno di governo di unità popolare, fu fantastico, cioè veramente, cioè, il Cile visse un periodo incredibile, cioè una prosperità e un coinvolgimento veramente bello, cioè almeno fu veramente qualcosa che si riusciva a percepire negli occhi delle persone. Poi incominciarono anni difficili. Il secondo e il terzo anno furono veramente anni duri, perché si lavorò per destabilizzare sostanzialmente il governo degli Allende. Gli aiuti internazionali furono tagliati. Cioè, attenzione, prima si avevano gli aiuti internazionali, poi furono sostanzialmente tagliati, cioè, e fu messo proprio alle corde, cioè fu isolato, e da un lato, come dire, era considerato il nemico numero uno degli Stati Uniti, perché un democratico socialista era qualcosa di anomalo sostanzialmente nel panorama internazionale, e allo stesso tempo, cioè, era considerato anche un nemico, cioè fuori dagli schemi, dal blocco sovietico. Cioè, perché Allende, che è uno che considera la democrazia, che considera il rispetto dei diritti civili, che cos'era? Qualcosa di totalmente diverso da quello che era il comunismo reale. Infatti una delle accuse più stupide che secondo me si possono fare ad Allende era quello di dire Allende era un comunista, era un marxista nella peggiore... No, che un marxista, che, cioè, Allende, ripeto, cioè, rifiutava proprio i principi cardine del marxismo-leninismo, cioè il partito unico di governo, la società democratica, quindi diciamo, non scherziamo. Si trovò solo, isolato nel panorama internazionale, però era, nonostante l'isolamento, era, il Cile era sotto gli occhi di tutti, perché ripeto, era una cosa, quegli anni era qualcosa, cioè, che sta avvenendo in quel paese, cioè, veramente strano, qualcosa, una cosa un po' mi ricorda un po' vagamente, cioè, il presidente dell'Uruguay, Mujica, cioè, tutti quanti, cioè, stavo, guarda che cazzo sta a fare questo, cioè, sì. Cioè, veramente, com'è possibile che riescano a fare queste cose? Però chiaramente Allende è tutto dal punto di vista dell'influenza politica, è contestualizzato in quegli anni, era qualcosa di veramente pericoloso ed era veramente un nemico, cioè veramente considerato un nemico e si doveva battere a tutti i costi, e uno dei costi fu il golpe. Cioè si arrivò a questo,
diciamo, un pochino, tutto è partito dalle forze armate.
Tutto è partito dalle forze armate, tutto è partito dal fatto che si sono toccati gli interessi delle multinazionali, tutto è partito dal fatto che furono veramente toccati quei privilegi di pochi, e poi militari che tradirono il giuramento che fecero, cioè la viltà del generale Pinochet è qualcosa di veramente inenarrabile.
Parliamo un po' di Pinochet, che tipo di persona era, che cosa... diciamo, quale fu poi la differenza con il regime
di Stato? Allora, penso che Pinochet fu, è stata una persona molto, molto ambigua, molto, molto a rivista, molto calcolatore, molto, come dicevo prima, vile, in un clima veramente tremendo, cioè effettivamente la società cilena era al collasso negli ultimi giorni del governo Allende, veramente, cioè, non ce la si faceva più, veramente fecero di tutto per colpirlo, e Allende aveva anche scelto, penso un po', come capo dell'esercito a Pinochet, in sostituzione del generale Prats, che poi qualche anno dopo fu ucciso da Pinochet a Buenos Aires. Pinochet era stato scelto da Allende, penso un po', e fino al giorno prima del golpe era al fianco di Allende, un traditore, un vero e proprio traditore. È stato se si risentono, per esempio, alcune quando la moneta era bombardata, no? Cioè, si pensa, i generali bombardano il palazzo presidenziale, pensa un po', generale Pinochet, in comunicazione con un altro generale che stava in comunicazione con la moneta e che era salito, aveva parlato con Allende, che Allende gli aveva riferito: senti, io sono qui, non mi muovo da qui, cioè io sono in difesa di questo palazzo, andatene, cioè, quando lo riferì, disse Pinochet, disse no, offriamoci l'esilio, tanto quell'aereo cadrà. Vedi che razza di persona era. Poi anni duri, i primi anni della dittatura furono anni tremendi, veramente molti, tantissimi, troppi, furono rinchiusi
diciamo l'immagine famosa dell'immagine, insomma, l'episodio famoso della, dello stadio pieno di.
Lo stadio nazionale, sì. In cui persero la vita tante persone, tra cui anche un poeta famosissimo all'epoca, Victor Jara, al quale tagliarono le dita delle mani e la lingua perché non potesse né suonare né cantare. E poi, a distanza di anni, quello stadio, diciamo, è stato denominato Stadio Nazionale Victor Jara in sua memoria. Tanti persero la vita, sì, in quei giorni. Da giorni veramente atroci, cioè, dove, ecco, la banalità del male, Hannah Arendt, eppure non stiamo parlando di tanti anni fa, stiamo parlando del 1973, io ancora non ero nato, però siamo a 42 anni fa, ma non, e poi, come dire, l'assestarsi della dittatura, 20 anni, tanta paura, tante morti sospette. Durante la dittatura perse la vita anche l'ex presidente Eduardo Frei Montalva. Da pochi giorni, cioè, è stato acclarato che lo avvelenarono. Pochi giorni dopo il golpe perse la vita Pablo Neruda, il poeta premio Nobel della letteratura.
Sì, che per, se mi pare che, se non sbaglio, aveva incrociato la strada di Allende in precedenza.
Sì, era stato un
candidato anche lui.
Candidato anche lui della Unità Popolare, un poeta militante. Certo. E stranamente perse la vita 6-7 giorni dopo il golpe. E ripeto, il golpe di Pinochet fu molto, cioè i primi anni furono veramente qualcosa di tremendo. Poi piano piano, diciamo, la dittatura si è assestata, ecco. Ma la cosa più grave è che tanti l'hanno legittimata, questa dittatura. Tanti hanno stretto mani a questo sanguinario dittatore, a partire proprio da chi l'ho voluto lì. E chi pensava che sarebbe durata poco questa dittatura, no? Diciamo, lo hanno legittimato, lo hanno aiutato, cioè, perché un dittatore non è lì per caso, un dittatore lo ci si mette e lo si legittima anche internazionalmente, altrimenti dura lo spazio di un minuto. E niente, è stato sostanzialmente, questa dittatura è stata voluta dagli Stati Uniti, è stata finanziata dagli Stati Uniti, e molti sono andati, ripeto, a salutare e a legittimare questo dittatore. Io ricordo il Papa Giovanni Paolo II che si recò in Cile. Oggi, sai, essere anticlericale, diciamo, è quasi una bestemmia in determinati ambienti, no? Però io voglio ricordare quegli anni in cui il santo subito, no? Papa Giovanni Paolo II, diciamo, si recò in Cile. Ci furono delle critiche subito, sai, perché si va, no, tutti qua nell'ambiente ecclesiastico, vaticano, no, ma come mai quello, si va in Cile per andare a trovare gli oppressi, cioè tutte le immagini, tutte che ci sono di quei giorni, si vede Papa Giovanni Paolo II con Pinochet affacciato al balcone della Moneta, quel balcone dove morì sostanzialmente in quel posto dove morì il presidente Allende. Niente, cioè, alcuni dicono che diciamo l'ambiente ecclesiale, come dire, Vaticano, diciamo, è stato uno dei una delle poche opposizioni che fu fatta al generale Pinochet. Ma se questa è stata un'opposizione, 20 anni di dittatura, cioè è stata una pessima opposizione.
Guarda, su queste parole ti fermo perché ormai il nostro tempo è scaduto. Magari possiamo fare anche un'altra puntata più in là. Obiettivamente, certo, questa riflessione sulla politica estera del Vaticano viene spontanea proprio in questo periodo in cui, insomma, comunque sia qui in Italia sembra veramente che essere anticlericali sia un delitto, perché c'è questo Papa Francesco che riscuote consensi.
Mi dai solo un'opportunità, certo, cioè, sì. Giusto un minuto e mezzo, 2 minuti, voglio leggere proprio giusto due righe una parte del discorso che il presidente Allende fece al popolo proprio prima di morire, mentre la moneta era bombardata, no? E tra l'altro diceva, no? Mi rivolgo soprattutto all'umile donna della nostra terra, alla contadina che ha creduto in noi, all'operaia che ha lavorato di più, alla madre che ha saputo della nostra preoccupazione per i bambini. Mi rivolgo ai professionisti della patria, ai professionisti patrioti, a quelli che alcuni giorni fa hanno lavorato contro la sedizione promossa dai collegi professionali, collegi di classe, perché difendono i vantaggi che una società concede solo a pochi. Mi rivolgo alla gioventù, a quelli che hanno cantato e trasmesso la loro allegria e il loro spirito di lotta. Mi rivolgo all'uomo del Cile, all'operaio, al contadino, all'intellettuale, ecco, guarda, a quelli che saranno perseguitati, perché nel nostro paese il fascismo era già da tempo presente, negli attentati terroristici, facendo saltare in aria i ponti, tagliando le linee ferroviarie, distruggendo gli oleodotti e i gasdotti, con il silenzio di coloro che avevano l'obbligo di intervenire, ma erano coinvolti. La storia li giudicherà. Sicuramente Radio Magallanes, cioè la radio da cui stava trasmettendo, sarà messa a tacere e la mia tranquilla voce metallica non vi arriverà. Non importa, continuerete a sentirla, sarò sempre con voi. Perlomeno il ricordo di me sarà quello di un uomo degno che è stato leale alla lealtà dei lavoratori. Il popolo deve difendersi, ma non sacrificarsi. Il popolo non deve lasciarsi abbattere o crivellare, ma non può neanche farsi umiliare. Ecco, lavoratori della mia patria, ho fede nel Cile e nel suo destino. Altri uomini supereranno questo momento grigio e amaro in cui il tradimento ha preteso di imporsi. Continuerete a essere certi che più presto che tardi riapriranno le grandi strade per le quali passerà l'uomo libero per costruire una società migliore. Ecco, cioè io penso che in quei momenti, pensate un po', cioè una moneta bombardata, fiamme, eccetera, ebbe la forza di essere così vero, così realista e affrontare, come dire, questo momento e decidere di non consegnarsi. E l'ultima cosina, cosa disse a tutti quanti di scendere giù dalla moneta, quando ormai è detto dobbiamo arrenderci, non ce la facciamo più, non posso sacrificare la vostra vita, no? E prima prima proprio pochi attimi prima di suicidarsi, consegnò ad una delle persone che era lì la Costituzione cilena, ecco, da lì che un militare poi la ruppe, e poi pochi secondi dopo si sentì uno sparo e il presidente è morto. Beh, è stato io penso l'ultimissima cosa, penso che vada anche a distanza di 42 anni la sua immagine, ecco, vada recuperata dal punto di vista etico, cioè, perché penso che sia difficile oggi trovare una persona, un politico che dia tanto per un popolo. nell'interesse di un popolo e non per seguire interessi personali o di parte o di pochi.
Beh, diciamo che insomma abbiamo fatto secondo me un buon servizio nel ricordare questa persona, questa epopea in qualche modo del Cile, perché insomma la storia in qualche modo possa essere ricordata anche con queste piccole cose che fa Libri TV, alle quali poi chiunque potrà poi dare seguito e con approfondimenti. Io a questo punto ringrazio Emilio Martucci,
voi, come sempre. Grazie a voi,
questa finestra sempre. Che ci ha dato sul Cile degli anni 70, su questa piccola parte dell'America del Sud, che è un laboratorio continuo di esperienze politiche. Ringrazio Donato Volpicella.
Ci sono anche tante persone che la pensano diversamente, attenzione. Magari pensano che abbia detto delle falsità, delle cose, però sarebbe.
Ognuno pensa quello che vuole ed è libero di poterlo dire.
Ti saluto. Saluto e ringraziamo Donato, come sempre.
Certamente, grazie a Donato Volpicella, grazie a voi tutti. Ciao.
Ciao.